Buonasera a tutti. Siamo giunti all'ultima conferenza di questi tre giorni di Direzione Rivoluzione, che per Casa Pound rappresenta, come ogni anno, questo è il 14° anno che si svolge la nostra festa nazionale, rappresenta, dicevo, un momento di confronto, un momento di dibattiti, un momento di analisi, ma rappresenta anche un momento per fare un bilancio di quello che è stato il passato anno politico e soprattutto per tracciare quella che deve essere la linea politica del nostro futuro. Per questa festa nazionale abbiamo scelto uno slogan che è Tornare Potenza, che è lo stesso slogan che abbiamo già lanciato alla manifestazione nazionale a Roma, quando siamo scesi in piazza con migliaia di persone, perché vogliamo dare importanza a queste due parole chiave. Lo faremo oggi con Filippo Burla, autore del libro proprio intitolato Tornare Potenza, e con Simone Di Stefano, che non ha bisogno di presentazioni, e col sottoscritto. Io credo che un movimento come il nostro deve avere una visione chiara, deve avere un obiettivo chiaro. Spesso mi domando cosa farebbe Casa Pound se domani d'un tratto fosse al governo. Beh, oltre sicuramente a mandare al confino i vari Di Maio, Speranza, eccetera, eccetera, magari mettiamoci pure Fedez, questi qui, dobbiamo avere le idee chiare, perché la politica ormai è diventata solo uno show, lo vediamo, è la politica dei social, è la politica dei selfie, di partiti ossessionati da questa spasmodica ricerca del consenso, dei voti, delle percentuali, di quelli che vanno in TV, i programmi TV che cercano solo l'audience allo stesso tempo. Ecco, noi invece alla politica vogliamo ridare dei contenuti, vogliamo ridare idee, vogliamo ridare proposte politiche, perché non è possibile che oggi farsi una foto con le uova di gallina o farsi una foto con i gattini o farsi una foto con i cagnolini vale più di una proposta politica solo perché magari ci prendi più like sui social. Noi siamo diversi, abbiamo detto anche che non ci candidiamo più alle elezioni e siamo convinti di questo, anche se tanta gente ci ferma e ci dice perché non vi candidate più, perché non rischierate il vostro simbolo in quella competizione. Per noi il nostro simbolo è sacro, ma soprattutto noi non possiamo essere ossessionati dal consenso, noi vogliamo portare avanti idee giuste, che siano giuste al di là di quello del risultato delle urne elettorali. Quindi lanciamo questo slogan oggi, ribadiamo questo slogan oggi, Tornare Potenza, perché vogliamo, Tornare Potenza deve rappresentare tutto il contrario di quello che vi ho detto finora. Tornare Potenza vuol dire affermare che l'Italia ha delle eccellenze, è ricca di eccellenze, e che quelli che ci raccontano che non possiamo competere, non possiamo concorrere con le altre potenze mondiali, ci raccontano delle balle, ci dicono e vorrebbero probabilmente che l'Italia diventasse nel futuro soltanto un grande villaggio turistico. Avete sentito? No, ci dicono voi dovreste campare di turismo. Beh, non è così. Non vogliamo campare di turisti che vengono qui a mangiare pizza o spaghetti. Noi vogliamo una nazione forte. Ed è questo che oggi per noi vuol dire tornare potenza. L'Italia è ricca di eccellenze in ogni settore, da quello economico a quello industriale, da quello medico a quello energetico, da quello digitale a quello aerospaziale. E quelli che ancora tifano globalizzazione, tifano immigrazione, sono gli stessi che vogliono attaccare tutto questo, che vogliono nasconderci tutto questo. Vi sembra normale che oggi, in un momento di crisi come questo, in un momento in cui viviamo un'emergenza sanitaria, il dibattito politico, le uniche leggi che vogliono portare in Parlamento, soprattutto a sinistra, no? Sono il DDL Zan e lo Ius Soli. È assurdo, sarebbe assurdo, ma noi lo comprendiamo benissimo il motivo, perché vogliono cancellare la nostra identità in modi di, due modi diversi, ma sempre è la nostra identità che è sotto attacco. E quindi la risposta a tutto ciò deve essere far comprendere invece che l'Italia, difendere la nostra identità, far comprendere che l'Italia appunto può tornare ad essere una potenza sotto tutti i settori, anche quello militare, perché non può esistere uno Stato sovrano che non abbia sovranità militare, e purtroppo non può esistere una sovranità militare se il tuo territorio è costellato di basi straniere. Quindi noi quello che diciamo è che l'Italia deve uscire dalla NATO, quello che diciamo è che l'Italia deve investire sulle armi, deve investire sul campo militare, anche pensando al futuro, deve investire sulle tecnologie. Pensiamo che l'Italia deve riaffermare in modo forte il proprio ruolo che è strategico all'interno del Mediterraneo, perché tornare potenza vuol dire anche questo, vuol dire andare a risolvere le questioni del Mediterraneo, a pacificare, a controllare, vuol dire magari intervenire anche militarmente con un'azione sulle coste sud del Mediterraneo, un'azione dove l'Italia sia guida, dove l'Italia sia protagonista, sia la guida anche di altri paesi, per andare lì a risolvere i problemi, lì a debellare il terrorismo, lì a intervenire per portare stabilità in un luogo che vive un'instabilità dai tempi delle primavere arabe, e soprattutto andare lì a risolvere il problema dell'immigrazione, a fermare il traffico degli immigrati, perché questo è l'unico modo. Chi vi racconta altro vi racconta balle. Ma l'Italia deve tornare potenza anche negli altri settori, penso a quello digitale, che non può essere sottovalutato perché è il futuro. E fortunatamente anche lì l'Italia è una nazione all'avanguardia. La Commissione europea ha messo in atto, ha deciso di costruire una propria rete quantistica, che sarebbe una rete internet super blindata, e per fare questo si è rivolta comunque a delle aziende italiane, Leonardo e Telespazio, e questo ci deve far capire, comprendere che l'Italia, all'Italia non manca nulla. Penso al discorso aerospaziale che vi dicevo prima, un campo in cui si svolgeranno probabilmente gli scontri tra potenze nei prossimi 100 anni, e anche su quello l'Italia deve essere protagonista. Italia che deve essere protagonista anche in Europa, perché un'Italia che torna potenza può far ambire anche all'Europa di tornare ad essere una potenza. E quando parlo di Europa sicuramente non parlo di questa Unione Europea che abbiamo sempre criticato e che continuiamo a criticare, non parlo dei trattati, non parlo delle logiche e degli squali di Bruxelles, parlo di una visione europea che prima che di essere politica deve essere assolutamente spirituale, una visione spirituale che tutti noi sicuramente dovremmo avere. Quindi penso anche a altri settori dove l'Italia deve tornare potenza, sicuramente quello industriale, perché uno Stato forte, uno Stato di tale, degno di tale nome, si adopererebbe per coltivare, per incentivare, per proteggere tutto ciò che è manifattura, tutto ciò che è servizi di base, penso dall'acciaio all'energia, fino alle infrastrutture, no? Autostrade, ferrovie, porti. Uno Stato forte si impegnerebbe in tutti i modi per favorire le delocalizzazioni, affinché le aziende lavorino qui, facciano lavorare qui gli italiani, perché il lavoro sarà uno degli scenari più preoccupanti del post pandemia. E quindi, se non vogliamo ritrovarci con migliaia di famiglie sul lastrico, dobbiamo per forza avere uno Stato forte dal punto di vista industriale. E penso anche che l'Italia debba tornare potenza, se così si può dire, anche dal punto di vista demografico, perché è inutile dire che le nascite sono in crisi, sono in calo, e quindi noi su questo già ce l'abbiamo una proposta che vogliamo rilanciare con forza nel nuovo anno, che è quella del reddito nazionale di natalità, che è ben diverso dal reddito di cittadinanza che il Movimento 5 Stelle ha messo in campo, puro assistenzialismo, soltanto per accimolare qualche voto. Queste sono nostre idee concrete, una visione concreta che vogliamo portare avanti, vogliamo far arrivare a tutti gli italiani, vogliamo far arrivare a chi siede in Parlamento, perché quello che mancherà sicuramente nel post pandemia sarà proprio questo, sarà una visione politica, perché oggi il dibattito politico è concentrato tutto su questa emergenza sanitaria che è stata gestita, lo abbiamo sempre detto, in modo fallimentare, in modo criminale da questo governo, dagli ultimi governi. E questo perché i politici oggi sono soltanto degli esecutori, sono soltanto degli esecutori materiali di logiche e di interessi sovranazionali, di logiche e di interessi che arrivano da multinazionali, da lobby, e non perseguono sicuramente l'interesse nazionale, che è quello che invece dovrebbe fare un politico. Quindi oggi si parla di questo, si parla di Green Pass, e su questo noi abbiamo preso una posizione chiara. Siamo stati tra i primi a scendere in piazza, continueremo a scendere in piazza contro il Green Pass, come siamo scesi in piazza quando c'era da farlo a fianco dei ristoratori, al fianco delle categorie che erano vessati da lockdown e chiusure. Continueremo a farlo, perché il Green Pass noi riteniamo che sia l'ennesimo strumento per affossare l'economia italiana, riteniamo che sia l'ennesimo strumento che va a favorire, come dicevo prima, le multinazionali, in questo caso di Big Pharma. Quindi però la battaglia politica di Casa Pound non può esaurirsi su una battaglia contro il Green Pass. Noi dobbiamo avere una visione politica chiara, dobbiamo avere degli obiettivi chiari, dobbiamo fornire alla politica idee e proposte che possano veramente dare cambiare gli scenari della nostra nazione. Noi questo è quello che intendiamo fare da domani, batterci affinché la nostra visione possa arrivare, batterci per quello che è stato sempre il nostro obiettivo, sia di quando abbiamo deciso di candidarci alle elezioni, perché nessuno di noi ha mai pensato di candidarsi per mettere il culo su una poltrona o mettere le radici su una poltrona, come hanno fatto altri, e penso al Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo candidati allora ed avevamo degli obiettivi. Oggi non ci candidiamo più, ma abbiamo lo stesso obiettivo, che è quello del riscatto della nazione, che è quello di annientare questo sistema politico che è marcio fino all'osso. Grazie.
Penso che la battaglia più che politica sia proprio prepolitica. C'era una frase che andava di moda, che si sentiva parecchio qualche anno fa, che era quella di decolonizzare l'immaginario. Cioè dovremmo imparare noi stessi per primi ad evitare di raccontare e raccontarci delle storie sull'Italia, perché è facile sparare a zero su noi stessi. Il problema è che poi ci spariamo contro, in questo senso, di pensare a noi stessi solo come una destinazione turistica, ad esempio, è un comportamento che può sembrare facile, ti porta in una zona di comfort, ma in realtà ti impedisce di capire tutte quelle che sono le eccellenze italiane, le potenzialità dell'Italia, e che l'Italia può esprimere non solo in un contesto europeo, ma anche in un contesto internazionale. E non dimentichiamoci, faccio solo alcuni esempi, che noi siamo ancora la seconda potenza manifatturiera europea, veniamo appena dopo la Germania, siamo ancora prima della Francia. La Francia, per diventare potenza manifatturiera, cosa sta facendo? Sta crescendo internamente? No, sta comprando in Italia. Ha comprato Fiat, ad esempio, uno fra i tanti esempi, e in molti nemmeno ancora si sono accorti che Peugeot ha comprato Fiat. Tutti continuano a parlarne come di una fusione, ma in realtà non è una fusione, sono i francesi a comandare in Stellantis. Al di là del settore automobilistico, che vale comunque una discreta quota di PIL, l'Italia, oltre ad essere una destinazione turistica, ripeto, è uno dei più grandi costruttori al mondo di navi da crociera. Cioè, non stiamo parlando di Lecca Lecca, non stiamo parlando di Dolciumi, stiamo parlando di navi da crociera, stiamo parlando di giganti di tecnologia, di artigianato, di carpenteria, di acciaio anche. E veniamo anche a un altro tema, quello ad esempio dell'acciaio, dell'Ilva. Ce ne sarebbero da dire, ce ne sarebbero veramente tantissimi. Evitiamo noi stessi, anzitutto, di raccontarci che non siamo capaci, che non abbiamo le potenzialità, che non abbiamo le capacità. Ce le abbiamo e come. Ce l'avevamo all'inizio degli anni 90, quando il Corriere della Sera titolava questa frase: Italia quarta potenza, perché sì, è vero, l'Italia era la quarta potenza mondiale. Era la quarta potenza mondiale, era una realtà industriale d'eccellenza in tutto il mondo. È comodo pensare che, ad esempio, la Germania sia l'eccellenza industriale mondiale. Qual è il prodotto di punta della Germania? L'auto, l'automobile. Qual è l'auto tedesca più venduta nel mondo? La Volkswagen Golf. Voi sapete come nasce la Volkswagen Golf? Succede che i tecnici della Volkswagen vengono in Italia, prendono una Fiat 127, se la portano in Germania, la aprono, la smontano tutta, la studiano e da lì costruiscono la Volkswagen Golf. Questo è il genio italiano che si esprime non solo nella cultura, non solo nell'arte, ma anche è capace di esprimersi nell'industria. Uno dei casi più recenti, quello di Alitalia. Alitalia è stata la prima compagnia aerea negli anni 60, la prima compagnia aerea in Europa a volare con tutta una flotta composta solo ed esclusivamente di aerei a reazione. E adesso io mi devo sentir dire dalla Commissione Europea che lo Stato non può investire su Alitalia nel momento in cui il mercato aereo è totalmente azzerato dalla pandemia, tutti ripartono da zero, tutti ripartono dallo stesso livello, tutti possono investire, tutti possono metterci dei miliardi e l'Italia non può farlo perché la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager dice che sarebbe un aiuto di Stato. E beh, per quelli che hanno dato la Francia e la Germania, cosa sono? Ecco, mi ricollego a quello che diceva Luca, se uno fosse al governo andrebbe di fronte a questa trattativa e direbbe: bene, Commissione Europea, tu impedisci che la nuova ITA, si chiama la nuova l'Italia, non si chiama più l'Italia, si chiama ITA, dovrà comprare dalla vecchia l'Italia e gli aerei e il marchio eccetera, spendere dei miliardi solo per questo, perché non vogliono che sia garantita, perché vogliono che non vi sia continuità tra la vecchia l'Italia e la nuova. Bene, io non lo faccio, non mi interessa, non mi adeguo a quello che tu mi vuoi imporre. Io ho bisogno di una compagnia aerea che porti non solo flussi turistici, ma che porti anche investimenti, che porti imprenditori, che porti fornitori, che porti clienti alle aziende italiane. Ho bisogno di una compagnia aerea che mi svolga questo ruolo. Bene, io ci investo tutti i miliardi che voglio. Banalmente, non me ne frega niente del trattato europeo, perché i trattati europei sono lì per essere applicati nei confronti di, chiamiamoli, nemici, e per essere sostanzialmente interpretati nei confronti di quelli che chiamiamo amici. Un altro esempio: nel momento in cui Fincantieri ha voluto comprare, o meno, ha tentato di comprare i cantieri francesi di Saint-Nazaire, cosa è successo? È successo che nel momento in cui la Francia voleva acquistare, fare piazza pulita dell'industria italiana, nessuno ha mai mosso un dito. Nel momento in cui Fincantieri ha cercato di acquisire un cantiere francese, tra l'altro nemmeno di proprietà francese perché era di proprietà coreana, il governo francese, e aggiungo giustamente, si è messo di traverso. Dalla Commissione Europea silenzio di tomba, non hanno detto nulla. Ma questo non è però distorsione del mercato? Allora il mercato vale solo quando conviene a voi e non vale quando conviene a quelli che non considerate come amici? Perché intendiamoci, all'interno dell'Unione Europea tutto si svolge attorno ad un asse, che è l'asse franco-tedesco. In realtà non è neanche tanto franco, perché temo che la Francia creda di essere alla pari con la Germania, quando in realtà non la è. Ed è per questo che cerca di appoggiarsi all'Italia, venendo qui, facendo piazza pulita di qualsiasi tipo di azienda, per cercare di accumulare una sua potenza per poi controbilanciare il peso tedesco. Ora, questo potrebbe portare degli investimenti in Italia? Sì, porta sicuramente degli investimenti in Italia, ma considera l'Italia al massimo come una pedina all'interno di un altro gioco. Una pedina, vogliamo chiamarla una colonia? Chiamiamola una colonia, che può essere anche ricca quanto vogliamo, ma sempre una colonia rimane. E nel momento in cui i francesi che hanno acquisito Fiat decideranno che gli stabilimenti italiani sono sacrificabili, allora il governo italiano avrà già dall'origine esaurito tutte le possibilità per evitare la chiusura di questi stabilimenti. Giusto per fare uno dei tantissimi esempi che si potrebbero fare. Cominciamo però noi stessi a evitare di raccontarci delle storie, di raccontare, ad esempio, io sono sicuro che se andassi adesso in mezzo alla platea e chiedessi a tutti: secondo voi l'Italia ha troppi dipendenti pubblici? Rispondete sinceramente, secondo voi l'Italia ha troppi dipendenti pubblici? No, l'Italia ha meno dipendenti pubblici per 1000 persone rispetto alla media europea. All'Italia mancano tantissimi dipendenti pubblici. Ci credo che poi l'amministrazione pubblica non funziona. Chi di voi lavora nel privato, magari lavora all'interno di un ufficio con 1, 2, 3, 4, 5 colleghi, mettiamo 5 colleghi, se foste in 3 lavorereste chiaramente peggio, perché manca letteralmente del personale. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'amministrazione pubblica. Poi certo, c'è anche il soggetto depensante che mi arriva e mi dice: ma i 10.000 forestali della Sicilia... Sì, va bene, ma stiamo parlando di milioni di dipendenti pubblici, tu mi vai a tirare fuori il caso unico di 10.000 forestali della Sicilia? A me francamente non interessa. Cerchiamo di dare un senso anche numerico alle cose, cerchiamo di parlare per numeri. All'Italia mancano centinaia di migliaia, e se proprio vogliamo esagerare, forse anche milioni di dipendenti pubblici che garantiscano una pubblica amministrazione che funziona. Ci credo che poi il settore privato lamenta che la pubblica amministrazione non funziona. Nel momento in cui togli delle risorse, gli manca totalmente del personale, e ci credo che non funziona. Qualsiasi amministrazione, anche quella di un condominio, non funzionerebbe in mancanza del personale necessario a farla funzionare. Sì, soprattutto noi, a noi stessi, delle storie, di raccontarsi che Vuoi un altro esempio? Al di fuori dell'Europa saremmo incapaci di competere con l'intero mondo. Signori, noi siamo diventati quarta potenza mondiale nel 91. Era il 1991, chiedo scusa. L'Unione Europea ancora non era nata, perché nasce ufficialmente col Trattato di Maastricht dopo il 1992. Quindi abbiamo la capacità di competere all'interno del mondo. Altrimenti nazioni come la Norvegia, la Svizzera, la Svezia, la Danimarca stessa, che non ha, eppur essendo all'interno dell'Unione Europea, non ha l'euro, sarebbero già, secondo questa logica, scomparse dalla faccia della terra. Noi siamo capaci di competere, sia volendo all'interno dell'Unione Europea, fino a un certo punto, sia soprattutto saremmo capaci di competere al di fuori. Non dobbiamo avere paura del resto del mondo, non dobbiamo dire adesso c'è la Cina, prima non c'era. Dobbiamo essere consci di quelle che sono le nostre capacità. Noi abbiamo un settore, ne parlava Luca, tecnologico assolutamente all'avanguardia. Se io vi parlo di Sicilia, chi di voi sa che nei dintorni di Catania esiste un polo tecnologico sviluppato tra l'altro da una partecipata statale che è ST Microelectronics, veramente d'avanguardia, nella quale venivano, penso che vengano ancora prodotti tuttora, quei meccanismi, quei giroscopi che permettono ai vostri cellulari, quando ruotate lo schermo, di ruotare? Ecco, se non sono stati inventati in Sicilia, vengono prodotti nei dintorni di Catania. Catania che è nota al mondo per l'Etna, per le arance, per le bevande, qualche succo di frutta. In realtà è anche nota agli addetti ai lavori, quantomeno per un settore tecnologico assolutamente all'avanguardia. Chi di voi sa che fra Campania e Puglia esiste un polo aeronautico veramente di eccellenza che produce delle intere sezioni del Boeing 787, che insieme all'Airbus 350 si contende il dominio dei voli di lungo raggio? Bene, alcuni settori, alcune parti di questo aereo, parti anche notevoli, parte della fusoliera, parte degli impennaggi di coda, vengono costruiti tra Campania e Puglia, terre che però nella vulgata comune sono note per la criminalità organizzata, al più forse per il pomodoro. In realtà c'è un distretto aeronautico sviluppato e in buona parte controllato da un'altra partecipata statale, Leonardo, l'ex Finmeccanica, veramente di eccellenza, che esporta ovunque nel mondo e dal quale un produttore americano decide di rifornirsi nonostante sia dall'altra parte dell'oceano. Cioè vengono proprio in Italia perché vogliono il pezzo che sia fatto qui in Italia. Abbiamo delle potenzialità straordinarie. Siamo primi al mondo in numerosi settori. Il settore dell'imbottigliamento, ad esempio, il settore dell'inscatolamento all'interno delle plastiche ci vede leader mondiali. L'Italia è la prima nazione al mondo per capacità tecnologiche e industriali nell'ambito del packaging. Non saprei tradurlo in italiano al momento, chiedo scusa. Nel settore del packaging, che anche in chiave ambientale è un settore cruciale, perché tutti i prodotti vanno in qualche modo imballati. Ecco, il settore dell'imballaggio, mi è venuto in mente adesso la parola. Tutti i prodotti vanno imballati e spesso sono imballati all'interno della plastica. È chiaro che chi ha una leadership come l'Italia all'interno di questo settore è anche capace di creare magari degli imballaggi che siano ecocompatibili, che non buttino della plastica all'interno del mare. L'Italia è leader nel mondo, non in Europa, è nel mondo nel settore dell'imballaggio, leader nel mondo nel settore del, come dicevo prima, dell'imbottigliamento, è leader nel mondo nel settore delle ceramiche. Potrei veramente andare avanti per ore, poi forse i tempi sono un attimo contingentati. Cerchiamo di partire da questo, soprattutto di partire da noi stessi, di smetterla di dire... A me veramente viene l'orticare quando sento dire a qualcuno ma queste cose succedono solo in Italia. A, perché non è vero. E B, io gli chiedo sempre, perché hai vissuto abbastanza anni all'estero per dire che all'estero queste cose non succedono?
Grande Filippo, come al solito brillante e illuminante. Allora, anzitutto, diciamo, mi scuso, potrei essere un po' arrugginito, è parecchio tempo che non parlo, quindi in pubblico almeno, e quindi potrei aver perso qualche rotella, colpo, qualità. Mi preme di fare innanzitutto ringraziamento stamattina al radar di Poggio Ballone, che è un radar che sta qua vicino, che è fondamentale nella vicenda di Ustica. Il gruppo della Mura e la banda Andersen, i motociclisti, sono andati ad apporre una targa intitolata a mio padre, che è venuto a mancare poco tempo fa. Grazie, li ringrazio, perché mio padre è stata una persona fondamentale anche per questo movimento, diciamo che in parte un po' l'idea originaria del mutuo sociale è stata ispirata da alcune sue idee, si è prodigato per fare il piano energetico nazionale che proponemmo come Casa Pound tempo fa, la vicenda dei Marò la conoscete tutti quanti, quindi è sempre stato presente, ha tenuto tante conferenze qui a Roma, in giro per l'Italia, l'avete portato ovunque e sicuramente lo avete, diciamo, allietato del vostro affetto fino alla fine, quindi sarà estremamente contento di quello, del ricordo che è stato, diciamo, posto in essere in questi giorni, per non parlare appunto della nota vicenda di Ustica che lo ha accompagnato sostanzialmente negli ultimi 40 anni. Poi un altro, più che ringraziamento, complimenti vorrei fare all'organizzazione di questa festa, perché magari non tutti sanno che nell'ultimo anno Casa Pound ha avuto dei cambiamenti importanti e che oggi sostanzialmente sono i giovani a gestire tutto quello che vedete, e se non vedete appunto dei grandi cambiamenti è proprio perché sono stati bravissimi a raccogliere questo fardello e a proiettarlo nel futuro. E quindi Luca e tutti gli altri ragazzi e Filippo, che oggi presenta non le chiacchiere ma un libro enorme che parla di una visione politica che è in grado di portare avanti questo movimento da qua ai prossimi decenni, è appunto frutto di un lavoro fatto da giovani che hanno preso in mano qualcosa di importante e che proprio perché sono giovani saranno in grado di portarle avanti nel futuro. Questa capacità ce l'ha soltanto Casa Pound, nessun altro nella storia politica italiana, nella storia dei movimenti politici, diciamo, che vengono dal mondo dell'eredità del fascismo o della cosiddetta destra radicale, ha avuto una capacità di rinnovarsi così rapida e di proiettarsi in avanti, diciamo, anche a fronte di rinunce, a fronte di magari cambiamenti anche minimali, no? C'è chi parla di meno, c'è appunto i ragazzi che alla manifestazione di Roma si sono presentati sul palco con forza e hanno dimostrato a tutti quanti che c'è un passaggio ulteriore che può essere fatto tranquillamente senza starsi a preoccupare di quello che succede. Quindi veramente un grande ringraziamento, perché questa festa è riuscitissima come quella degli anni precedenti e forse anche di più, e quindi ne dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi, soprattutto la generazione precedente e ancora più precedente e chi viene da prima di noi. Mi sono abbastanza commosso prima con l'amico Gianni, che Plinio, che è venuto a darmi un libro in cui c'è la storia fotografica del testimone che ha raccolto lui agli inizi degli anni 60 e che lo porta fin qui oggi, e che testimonia appunto che c'è un percorso che noi siamo in grado di non interrompere mai, e quindi questo è un movimento giovane, vitale, con delle radici ben salde, che è in grado di proiettarsi nel futuro. È in grado di proiettarsi nel futuro anche grazie appunto a questo libro, a questa visione politica che è tratta sostanzialmente da argomenti che abbiamo sviscerato e riviscerato in tanti anni. I temi trattati li abbiamo appunto, io ricordo nella campagna elettorale 2018 non si parlava d'altro, eravamo gli unici a porre questo tema dell'Italia come potenza economica, come potenza industriale, di un'Italia che può tornare ad essere una vera nazione. Lo dicevamo nel 2018 un po' inascoltati, facevo le campagne elettorali mettendo in guardia la gente, dicendo: guardate che attenzione all'idea di votare 5 Stelle, che questi sono una banda di cialtroni che rischia di essere la peggiore sciagura per questa nazione. Purtroppo quelle elezioni del 2018 ha segnato proprio questo, perché se ci troviamo in questa situazione così drammatica, con un governo così prepotente, la vicenda del Green Pass, è proprio perché si è liquefatto quella congregazione di raffazzonati imbecilli che sono stati messi insieme da Grillo e che hanno preso il 34%, non lo hanno preso a caso. Grillo è stato demonizzato, ricorderete, aiuto arriva Grillo, le piazze di Grillo, le piazze del Vaffadei, senza che nessuno sapesse effettivamente cosa voleva questo Movimento 5 Stelle, però era percepito dagli italiani come lo spauracchio da buttare in faccia ai politici. Il 34% degli italiani ha votato il 5 Stelle e loro 2 settimane dopo che sono entrati in Parlamento si sono liquefatti come neve al sole e ancora ne paghiamo le conseguenze. Quindi questi argomenti noi li conosciamo bene, oggi li concentriamo in una visione politica appunto da proiettare da qui nel futuro. Mi preme di dire ovviamente che la visione di un'Italia che torna ad essere potenza non può che essere rivoluzionaria, ma va messo in conto una cosa: cercare oggi nel mondo moderno di recuperare quegli spazi appunto di nazione potenza proiettata sono necessariamente a scapito di qualche altra nazione. Cioè oggi più che nel passato c'è una corsa incredibile nell'affermarsi sullo scenario internazionale, e quindi noi dobbiamo avere ben conscio l'idea che se vogliamo che l'Italia torni ad essere potenza, questa visione è una lotta spietata con altre nazioni, cioè non è qualcosa che si fa in accordo con qualcun altro. Nessuno nel mondo, credetemi, vuole che l'Italia torni ad avere il ruolo che aveva in passato, e questo è chiaro e lampante. Tornare ad essere potenza vuol dire farlo a scapito appunto della giusta proiezione sacrosanta di Francia e di Germania, che invece cercano e riescono ad essere potenze nel mondo, di farlo a scapito della giusta e sacrosanta proiezione della Cina, che vuole essere la potenza predominante nel mondo. Se noi vogliamo il nostro spazio, dobbiamo essere consci che questi spazi vanno presi a scapito di qualcun altro, e quindi non esiste il per favore, non esiste il chiediamo scusate col ditino alzato. Come diceva Filippo, a un certo punto uno si deve mettere seduto al tavolo e dire: mi serve una compagnia aerea nazionale, perché questa è una nazione che ha bisogno di una compagnia aerea nazionale, io sono lo Stato, ci metto tutto il necessario per avere la compagnia aerea nazionale, così come fa Francia e così come fa Germania. Non vi va bene, non ce ne frega niente, ci fate la letterina di procedura di infrazione, ce ne strafreghiamo. E il problema qual è? Fondamentalmente, che poi è il problema principale della questione, è che gli altri hanno la pistola fumante alla nostra tempia. E qual è? Il fatto, come al solito, che noi la moneta che abbiamo in tasca e che usiamo per la nostra economia ce la stampano loro. C'è una banca centrale che è sotto il controllo di tedeschi e francesi e che sostanzialmente non può appoggiare le istanze dell'Italia. Uno Stato che non batte la propria moneta cessa di essere uno Stato, perché uno Stato è una congregazione che è agli ordini di qualcun altro. E se questo non lo abbiamo ben chiaro, possiamo anche evitare di farne il punto principale delle nostre campagne elettorali, il punto principale della nostra proposta politica, il punto principale della vicenda, ma però l'importante è essere consci di questo, che se questa nazione mai dovesse riconquistare una libertà, questa libertà non può passare da una moneta sovrana. Tutte le nazioni che ambiscono hanno la propria moneta, l'unica congregazione di moneta unica nel mondo è solo quella europea, che è, come diceva Filippo, un asse franco-tedesco che si crea a scapito della nostra nazione. Quello che abbiamo perso lo abbiamo perso a scapito di queste altre nazioni. Quindi avere l'idea di tornare ad essere una potenza non può che prevedere appunto questa forte, fortissima critica nei confronti dell'euro e dell'Unione Europea. Noi possiamo anche starci dentro all'euro, potremmo starci nell'euro senza problemi se la moneta fosse concepita così come era concepita in Italia prima del divorzio fra Banca Italia e Ministero del Tesoro, ovvero io Stato ho necessità di fare degli investimenti, stampo titoli di debito pubblico e la banca centrale automaticamente li compra, che è sostanzialmente quasi un po' quello che sta succedendo adesso o fino a poco tempo fa, però con delle regole capestro che poi ci mettono il cappio al collo, per cui sì, oggi i soldi arrivano, ma fra un po' ti strangolerò. Se lo Stato deve fare qualcosa, se la nazione deve costruire qualcosa, è chiaro che ha bisogno dello strumento per realizzarlo. La moneta è la questione principale e fondamentale dell'economia. Il buon Filippo qui ha avuto un atto di coraggio incredibile a venire in questa platea a chiedere conto dei dipendenti pubblici, perché nella vulgata classica noi abbiamo in testa, e ce l'ho in testa pure io per carità purtroppo, il fatto di entrare magari in un ospedale e di trovare l'addetto al ricevimento nascosto dietro tutta una serie di fogli con un coso di vetro dove tu lo vedi dietro, c'è cioè tutti i fogli di assemblee sindacali che sta lì, non sai se c'è, non sai se non c'è, non sai se è efficiente, se non è efficiente. E quindi il buon Filippo viene qui a ribadire che in Italia ci sono pochi dipendenti pubblici e che dovremmo averne di più, e rischia ovviamente di farsi mettere il dito nell'occhio da tutti quanti. E il problema del dipendente pubblico forse qui è proprio questo, è la concezione che oggi ha il dipendente pubblico di se stesso, che è ultrasindacalizzato, sempre pronto a stare sulla difensiva, mai pronto a fare niente, a cambiare. Il dipendente pubblico dovrebbe concepirsi come un soldato al servizio di questa nazione. Oggi sei dietro al ricevimento dell'ospedale, domani serve che prendi una pala in mano e vai a spalare la neve o vai a, non lo so, a controllare il dissesto idrogeologico della tua zona, cambi mansione, prendi e vai, lo stipendio è sempre quello e farai qualcos'altro. Manca quella visione appunto di appartenenza allo Stato e alla nazione. Non è che sono troppi dipendenti pubblici. Se l'Italia paga il dipendente pubblico, così come qualsiasi altro dipendente, poi spende quei soldi all'interno dell'economia. Noi spesso oggi ci siamo fatti soggiogare, e anche questo dipende dal fatto di essere potenza. Puoi essere potenza se nel tuo corpo scorre il sangue, ma se questo sangue non scorre, il sangue è la moneta dell'economia, tu deperisci comunque. Tantissimi buoni e bravi professionisti che conosco anche io, che magari hanno studi medici affermati, lamentano del fatto che c'è meno lavoro, perché la gente non ha soldi da spendere. Quei soldi che tu dicevi bene, tagliamo i dipendenti pubblici, licenziamoli, quei soldi poi non arrivano a te, quello non se la fa più l'analisi che tu ti aspettavi che arrivassero un tot di persone ogni anno. E questo poi comporta anche che lo Stato diventa ancora più aggressivo nei tuoi confronti, perché se lo Stato non esiste più, se lo Stato non ha più la possibilità di avere la sua moneta con cui gestire la sua economia, quei soldi che mancano nelle casse dello Stato te li verrà a prendere dalle tue tasche. Questo è lampante. Quindi bisogna avere lungimiranza. Quando immaginiamo l'economia dobbiamo immaginare la visione appunto di uno Stato organico in cui siamo tutti schierati a difesa della nostra nazione. Ed è questo che manca, secondo me, più che la progettualità, più che il fare i programmi politici in cui dire alla gente, manca proprio di portare a questo popolo la visione di essere uno Stato organico, di essere tutti sulla stessa barca, che ci si salva tutti insieme, che nessuno può sentirsi ricco o benestante anche se ha 2 milioni di euro in banca in un'azione dove esiste Scampia. Nessuno di noi è ricco se qualcuno del nostro stesso popolo è ridotto a vivere in quelle condizioni. Quindi questa è la visione principale che noi dobbiamo tenere dentro di noi. Perché questa fa parte della peculiarità del nostro popolo. Perché anche questa è un'altra cosa che dobbiamo tenere bene a mente. Noi non vogliamo che l'Italia torni potenza perché siamo italiani. Certo, il nostro interesse, l'Italia porta una visione diversa necessariamente rispetto a tutti gli altri. L'affermazione dell'Italia è la formazione, come diceva Filippo, della creatività, dell'ingegno, del sacrificio. Perché questa nazione sono 3.000 anni che è faro e che deve essere faro di civiltà per tutto quanto l'Occidente. Cioè noi portiamo l'eredità, noi siamo una nazione che viene dall'unione di diversi popoli, perché siamo tutti diversi, parliamoci chiaro, l'Italia è l'unione di diversi popoli che si sono trovati attorno a una luce fortissima che è quella spirituale che viene emanata da Roma e hanno la missione di portare questa luce nel mondo. È una visione diversa radicalmente da come concepiscono l'economia gli altri popoli, ed è una missione, una luce universale. Cioè non è che non può essere adottata questa nostra visione dell'economia anche dai francesi o anche dai tedeschi, però dobbiamo essere consci che stiamo portando questa nostra diversità e questa nostra peculiarità nei confronti del resto del mondo, perché ripeto, se vogliamo essere nazione e se vogliamo tornare ad essere potenza dobbiamo lavorare molto culturalmente e spiritualmente su ciò che siamo, nel nostro profondo e nel nostro intimo. Come diceva anche prima Borgonovo, avere la capacità di guardarci indietro e renderci conto che dietro di noi c'è un padre, una madre, i nonni e così via, fino a 3.000-3.500 anni fa. Questa è la nostra grandezza, non è solo la nostra, ce l'hanno tutti i popoli, ma questa visione è quello che manca per tornare ad essere ciò che eravamo un tempo. Quindi non si possono scollegare le cose, non possiamo pensare solo a un piano industriale se non pensiamo anche a una nazione con uno stato sociale forte ed efficiente, non possiamo pensare di ritornare sulle coste dell'Africa a tutelare i nostri interessi sacrosanti se non immaginiamo anche di avere una nazione dove c'è quasi il 100% di occupati, dove ognuno abbia un lavoro e dove ognuno con questo lavoro possa immaginare di comprarsi una casa e farci dentro dei figli, perché questa è un'altra cosa che tengo sempre a precisare, noi non possiamo chiamare lavoro qualsiasi cosa che facciamo retribuita che non ci consente di comprare casa e di mettere su famiglia, non è un lavoro. Consegnare le pizze con Glovo non è un lavoro, lavorare al call center a 600 euro al mese non è lavoro, cioè qualsiasi cosa che non ti dà la libertà di innamorarti di un'altra persona, comprare una casa, fare due bambini e vivere in serenità non può essere definito lavoro. Oggi viviamo nel momento della precarietà più totale ed è un'arma questa, come il Green Pass e come tutte le altre cose, per tenere schiavi i popoli, perché è chiaro che una persona che ha un lavoro fisso, ben retribuito, senza preoccupazioni, che ha messo su casa, che ha fatto dei figli, è una persona che ha delle radici profonde che sono intoccabili. No, è chiaro che un povero ragazzo, magari un laureato, che consegna le pizze con Glovo, che vive sui social, che se pensa che un domani lui andrà a Londra a fare il designer di interni affermato, è una persona sradicata che non può essere utile alla nazione. Quindi questo è un paradigma che noi dobbiamo tenere sempre a mente quando parliamo anche di economia. Quindi vedete che le cose da portare nel piatto della politica italiana sono tante, perché come giustamente dice Luca, oggi viviamo in un momento in cui la politica è ignobile vedere gente che ha responsabilità di governo farsi il selfie la mattina col panino con la Nutella, è ignobile vedere sfruttare anche i figli all'interno delle vicende dinamiche dei social, è ignobile vedere gente che probabilmente fra poco farà il primo ministro farsi la foto con i gattini fuffolosi. Ed è ignobile non perché lo fanno, ma è ignobile perché poi dietro a queste cose c'è il nulla. Questa gente non parla di politica, questa gente non ha un programma. È come se vivessero in una sorta di social di derby perenne. Sì, c'è il piatto di punta, ok, il centrodestra è contro immigrazione. E quello è l'argomento, basta. C'è qualcos'altro che dicono queste persone? Hanno mai parlato di lavoro? Hanno mai parlato di casa? Hanno mai parlato di piani industriali? No, c'è sempre questo cacchio di barconi di immigrati che arriva e noi sdegnati che facciamo così. A sinistra, uguale, stessa critica. Si parla più del lavoro. No, noi oggi abbiamo i sindacati che insieme a Confindustria vanno dal ministro a chiedere il licenziamento per chi non ha il Green Pass. No, questa è un'altra delle follie assurde di questo tempo. A sinistra uguale, si scatta solo su determinati meccanismi, no? Così come qua si scatta quando arriva il barcone con gli immigrati, a sinistra si scatta se uno manda a fanculo un frocio in mezzo alla strada, no? Oddio, ha detto frocio, fermi tutti, attenzione. L'assalto omofobo, l'uovo nella faccia della ragazza di colore che l'ha preso. E lì la sinistra scatta, non si parla più di lavoro, non si parla più di sindacati, non si parla di contratti, non si parla di casa, non si parla di niente, si vive di queste cose. E quindi la politica è completamente azzerata. A noi il compito di riportare i temi, che nessuno mi dirà possono essere tacciati di essere temi di destra o di sinistra, perché quello che portiamo avanti, quello che porta avanti Casa Pound nel suo programma, nessuno può dire che è un programma di destra o un programma di sinistra, è un programma che va bene per tutti, l'importante è che riesca ad arrivare alle orecchie delle persone. Ma oggi non è importante neanche questo, perché Casapondo non ha velleità elettorali, quindi non deve mettere un programma per chiedere agli elettori il voto. Casapondo deve esistere, deve portare avanti la sua visione politica, deve cercare di radunare attorno a sé la migliore gioventù di questa nazione, deve cercare di rinfondere uno spirito prima interno al movimento e poi esterno possibilmente, e far capire che la militanza all'interno di questo movimento può essere la cosa che ci riscatta, può essere la cosa che accende la scintilla, può essere la cosa che ci rimette in gioco, può essere la cosa che ci sveglia. Questo anche come ho scritto sul Primato Nazionale qualche mese fa, no? Dice, potrebbe esistere un altro movimento, un partito che prende lo tanto scontento in giro, ragazzi, è gente esasperata. Cioè, se le cose sono cambiate nel 2018, che la gente ha votato il 34% a 5 Stelle perché era esasperata, vi posso garantire che oggi in giro c'è veramente la rabbia e la voglia di grande cambiamento. Ma se anche esistesse un altro partito, questo altro partito non dovrebbe avere nessuna velleità di avere sezioni militanti, perché la militanza è qui. Casapound rappresenta oggi in Italia l'unico, trovatemene un altro, movimento politico che ha migliaia di militanti su tutto il territorio nazionale. È rimasta solo lei. Fratelli d'Italia non ha niente, la Lega non ha niente, sì, bello, ci sono dei circoli, ci sono degli anziani nelle sezioni del Baresotto che fanno il banchetto per le firme che abbiamo firmato anche noi per la separazione delle carriere giudiziarie, ma quello che vedete qua, questa gioventù non sta da nessun'altra parte, cioè è rimasta soltanto questa, diciamo, speranza per chi pensa che anche l'impegno concreto di un ragazzo di 17 anni, di 20 anni possa cambiare l'Italia, è rimasto esclusivamente questo, quindi ce lo dobbiamo tenere stretto, è chiaro che va lasciato in mano ai giovani e che i giovani lo devono portare dove deve andare, quindi abbiamo le idee chiare. Casapound ha una gioventù, diciamo così, pronta e preparata, e quindi qui potete e potrete trovare sempre, indipendentemente dalle vicende elettorali, come diceva anche Luca, il seme della rivoluzione, soprattutto per chi è giovane, per chi continua a sentirsi giovane, per chi continua a sentire battere nel petto un cuore da 17enne per tutta la vita. Questo è il posto dove fare la militanza, è il posto dove crescere. È il posto dove crescere e dove ritrovare appunto quello spirito e quella spiritualità, più che lo spirito, la spiritualità che ci deve guidare da qui al futuro. Le vicende elettorali, boh, non lo so, sono alterne, cambiano, il vento cambia, possono succedere un milione di cose. A questo movimento in questo momento non interessano. L'importante è che, ripeto, siamo qui, ci sono i giovani, ce ne sono sempre di più, si continua a crescere, l'organizzazione funziona. Si fa tutto quello che si può fare e che questa cosa ha già acquisito un senso di eternità. Sono passati 18 anni da quando è stato occupato il palazzo, sono tanti, non sono pochi nella storia italiana, il fascismo ne è durato 20 storicamente, quindi qui sono passati 18 anni, questa cosa già è proiettata nel futuro, c'è una cosa che già non è destinata a finire. E quindi questo già è un grandissimo risultato, ce lo teniamo stretto e ce lo portiamo avanti così. Ripeto, le vicende elettorali non lo sappiamo, quello che può succedere non può succedere, può cambiare non può cambiare, questa rabbia verrà canalizzata da qualche parte, non lo so, adesso non ci interessa, non è questo l'importante in questo momento. Sulla politica dico soltanto una cosa, l'ultima e chiudo. Oggi c'erano a Roma due che discutevano, due poveretti, due poveri disgraziati, uno è il sindaco di Roma Virginia Raggi e l'altro è Gualtieri del Partito Democratico, discutevano su Roma, no? Una città che sapete benissimo, voglio dire, piena di problemi, non si tratta di tirarsi addosso il fango, come dice Filippo, no? Dobbiamo parlare, certo Roma è, come dire, cioè, figuratevi per me, no, come ho detto prima, la luce spirituale che si emana da Roma e che deve travolgere il mondo, ma Roma vive tanti problemi amministrativi, vive tutte le questioni che i romani ben sanno e che sanno anche gli altri. Di cosa si parlava oggi fra Gualtieri e la Raggi? Di Casapound. Si parla di Casa Pound come si parla di Casa Pound da 20 anni nello scenario politico, e litigavano dicendo no, li sgombero io, no, li sgombero io, tu li hai sgombrati per finta, lo farò io perché sono più cattivo di te, li sgombreremo. Ecco, vorrei ricordare a questi due poveretti che Casa Pound è salita a 18 anni, che abbiamo avuto Veltroni sindaco, Alemanno sindaco. Ignazio Marino sindaco, i cattivissimi commissari Tronca e quell'altro che dovevano fare fuoco e fiamme. Abbiamo avuto Virginia Raggi che tutta la sua vita negli ultimi 5 anni è stata diciamo così riempita solo dal pensiero di Casa Pound. Ecco, da 18 anni Casa Pound è lì, vedrà seppellire Veltroni, la Raggi e tutti quanti, e Casa Pound rimarrà lì per sempre. Quindi se lo togliessero dalla testa, che possa cambiare questa situazione. Hanno avuto in mano la possibilità su Casa Pound di fare tutto, perché sono stati contemporaneamente, il PD è stato contemporaneamente sindaco di Roma, gestiva l'amministrazione comunale e gestiva lo Stato, aveva il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il sindaco di Roma, non hanno fatto niente. Stessa cosa 5 Stelle, sindaco di Roma, Ministro degli Interni, Ministro dell'Economia, al governo con Salvini, poi col PD, e non hanno fatto niente. Non si può fare niente perché Casa Pound è inamovibile, ma perché la loro malafede è dimostrata dai loro atti. Pensate che queste discussioni, la Raggi e Gualtieri, spesso e volentieri le hanno avuto dove? All'interno di centri sociali occupati dalla sinistra. Perché se il centro sociale o il palazzo è occupato dall'estrema sinistra, dagli antifascisti, quello è perfetto. Ci puoi fare anche la presentazione a candidato sindaco. L'unico mostro di Roma e dell'Italia ovviamente è Casa Pound, è l'unico posto da sgombrare. Ecco, questo segna la loro cifra umana e segna anche la loro sconfitta perenne, l'incoerenza, la stupidità, la pochezza interiore e anche spirituale. Quindi si mettano l'anima in pace, cerchino anche loro di guardare qui, di guardare quello che succede, di capire che soltanto Casa Pound ha un mondo militante, soltanto Casa Pound ha giovani uomini, donne, pronti a tutto, pronti a sacrificarsi, e nel resto del loro panorama desolato di partitini piccoli o grandi, coi voti, coi ministri, tutta questa roba qui non esiste. Quindi ripeto, il palazzo è lì, rimarrà lì altri 20 anni, si possono inventare quello che vogliono, noi dobbiamo stare sempre pronti, vigili, ma dobbiamo stare tranquilli. Grazie a tutti e ci sentiremo presto.
Allora, grazie Simone, grazie a tutti. Solo una cosa, rimanete al vostro posto perché ci sarà l'intervento adesso di Gianluca Iannone.